Buonasera a tutti, ben ritrovati su RBN Cagliari, il vostro appuntamento settimanale del giovedì pomeriggio. Io sono come sempre Julie, The Voice, e quest'oggi sono sola soletta, ma ci sarete voi che mi terrete compagnia per questa ora e mezza di trasmissione. Oggi parleremo di un argomento poco conosciuto, ovvero Junger in Sardegna, perché, ebbene sì, cari radioascoltatori, Junger è stato più volte in Sardegna e si è innamorato della nostra bellissima isola, tanto da dedicarle diversi libri, alcuni tradotti in italiano, altri purtroppo non ancora tradotti, si spera al più presto, che sono assolutamente da leggere. E di cui vi riporterò pure qualche frase scritta. Possiamo anche dire che attualmente vivono in Sardegna ancora dei suoi discendenti, precisamente a Villa Simius, il primo paesino proprio che ha conosciuto Junger. E niente, adesso vi raccontiamo un po' appunto di questa bella storia poco conosciuta, facendo una piccola, ovviamente, prefazione. Diciamo che ognuno di noi accarezza l'idea di ritirarsi su di un'isola, magari deserta, rigogliosa e carica di frutti, specialmente in questo periodo in cui stiamo sognando un po' tutti le ferie da lavoro e quindi sogniamo di staccare completamente dalla frenesia della città, del lavoro. Per ritirarci un po' su un posto abbastanza deserto, comunque tranquillo e silenzioso. Insomma, vorremmo cercare di ritrovarci un paradiso perduto, del quale si avverte in petto l'invincibile nostalgia. È un sogno appunto ricorrente che riguarda gli uomini comuni, come tutti noi, ma anche i grandi uomini, da Platone a Ernest Junger, come appunto ho appena detto. Ma se l'isola di Platone sfocia nel mito dell'età dell'oro, l'isolamento di Junger approda sulle sponde della Sardegna con l'intento di fuggire dalla civiltà moderna e ritrovare ancora una volta la Grande Madre. Diciamo che è un argomento insidioso quello dell'isola e Junger ovviamente lo sapeva bene, così bene che proprio all'inizio del racconto San Pietro, uno appunto degli scritti fatti dallo stesso Junger e dedicato alla nostra isola di San Pietro, scrive che non sono solo isole, solo quelle che appaiono come sabbia sul mare, ma tutto è isola, anche i continenti, e la terra stessa è un'isoletta nel mare di Etere. Nel 1965 Junger scrive Autunno in Sardegna, una collana che raccoglie tre racconti saggi, il cui filo conduttore è appunto la nostra isola e l'amore che nutriva per essa, dove appunto ricordo passò diverse vacanze tra il 55 e il 78. Tali racconti si intitolano il già citato San Pietro, Serpentare, appunto Autunno in Sardegna, che è anche la prima parte dello scritto Terra Sarda, un altro libro appunto di Junger dedicato alla Sardegna, ovvero un itinerario attraverso il Museo di Cagliari. In questi racconti, Junger scrive appunto della Sardegna, di un'isola dello spirito dove lo scrittore tedesco era solito ritirarsi come in un bosco o in una radura in due periodi dell'anno, in primavera e alla fine dell'estate, quando il caldo non è più estenuante come nel pieno dell'estate, ma il sole possiede ancora un certo vigore. Questi scritti sardi assumono un particolare significato in cui Junger cerca appunto una via di fuga dal mondo moderno tecnicizzato e lavora nel suo stesso spirito e la sua esistenza. La Sardegna, per riportare le parole di Henri Plard, citate da Mario Busincu, che cura il testo di questi scritti di Junger, e scrive anche un'intensa introduzione, rappresenta l'attrazione fatale di Junger per l'isola, come se appunto cercasse entro il mondo un mondo che non appartiene già più al mondo, diciamo una stazione confinaria ai margini del tempo. Ovviamente in questi scritti non ritroviamo Junger ingenuo, che non si rende conto dell'arcaicità del piccolo mondo antico sardo, ormai prossimo alla scomparsa. Ma ciò che più piace di questi scritti, in particolare dell'autunno, è vedere lo scrittore ribelle immerso nella natura, in un paradiso perduto, ma non tanto perduto perché è reale, fatto di terra, di mare, di fichi e di susine, di pesci, uccelli, contadini, pastori e donne, che portano sulla testa ampi cesti di vimini. È l'eros che si nasconde nel mondo sotto forma di una potenza fondamentale, sue parole proprio. Ciò che davvero qui Junger cerca è la pienezza della vita e crede di trovarla nella forza della natura, nei giorni dorati, nel sole, nella sabbia, nei colori, nell'olio, nella farina, nei profumi. E in una cucina ovviamente mediterranea, saporita e saporosa. Junger sull'isola ha anche un anfitrione che si chiama Valentino, che possiede parecchi orti con verdure, con pozzi, vigneti, frutteti. Il preferito dello scrittore era proprio il piccolo frutteto al confine con la laguna del Rio Campus, difeso da un muro diroccato e da cespugli di more. Il frutteto, diciamo che è simile al giardino dell'Eden, silenzioso, quieto, intatto. Sembrava che non avesse bisogno del lavoro dell'uomo e tutto cresceva in abbondanza. Le viti si legavano come erbacce in mezzo all'erba alta, ma se le si toccavano apparivano cariche di frutti. C'erano fichi buonissimi e un piccolo susino mostrato dall'anfitrione. Scritte infatti testuali parole, il frutto era sottile e allungato, come un'oliva, particolarmente grande, di colore giallo-oro e di una dolcezza, quale io, ricordo ancora queste sono parole di Junger, non ricordavo di aver mai assaporato ad una tavola del nord o del sud. Bene, con questa, diciamo, piccola prefazione, ci fermiamo un attimo per fare una pausa musicale e poi ovviamente continueremo il nostro discorso parlandovi di Junger e del suo amore per la Sardegna. Allora, come pausa musicale ascoltiamo innanzitutto il grandissimo Johnny Cash con Solitary Man. L'ho scelta proprio perché, essendo lo stesso Junger, un uomo solitario, no, questa canzone ovviamente è azzeccatissima. La seconda canzone invece è di Louis Armstrong, una canzone fatta e rifatta un po' da tutti, What a Wonderful World, perché in fondo la Sardegna è un bellissimo mondo da vivere. E quindi buon ascolto e a tra poco. Rieccoci qua, ben ritrovati su RBN Cagliari, dal nostro spazio non conforme di Via Cervi, lo ricordiamo spesso e volentieri, anche perché se volete, chi è nei dintorni di Cagliari può passare direttamente in sede a trovarci e ascoltare la trasmissione in diretta, oppure appunto, come sempre, ascoltarci su RBN Cagliari, www.radiobandieranera.org, oppure sull'app di Casa Pound nella sezione appunto RBN. Continuiamo il nostro discorso. Quest'oggi parliamo appunto di Junger in Sardegna. Ovviamente è un tema poco conosciuto, ma fortunatamente non a noi sardi. E quindi appunto continuo a parlarvi del suo primo viaggio in Sardegna e del suo viaggio sia a Villa Simius che a Carloforte. Proprio in quest'ultima Carloforte vi è raggiunto per la prima volta nel 1955, passando dall'isola di Sant'Antioco, attratto dalla presenza di un insetto che vive solo lì, la Cicidella campestris saphyrina, ovvero della famiglia dei coleotteri, Per dirvela in breve, diciamo che assomiglia alla cimice verde. Le sue impressioni sull'isola sono riportate nel saggio appunto San Pietro, scritto nel 57, di cui vi ho parlato prima della pausa musicale. Possiamo dire che ovviamente entomologia a parte era rimasto folgorato dal luogo, trascorrendovi appunto le vacanze fino al 78, ovvero fino all'età di 83 anni. Junger era un amante delle isole e i suoi diari, molti dei quali purtroppo ancora inediti da noi, stanno appunto a dimostrarlo. Del bacino mediterraneo, ma va soprattutto la Sardegna, appunto, e la Sicilia. Il fascino esercitato dalle isole risale all'inizio dei tempi. Per caratteri come quelli di Junger, ogni isola è beata, come scrisse Esiodo nelle opere I giorni. Sulle isole beate, presso il profondo gorgo dell'oceano, vivono gli eroi felici col cuore libero da affanni. La terra feconda offre loro il frutto del miele che matura 3 volte nell'anno. Anche David Herbert Richard Lawrence, tra i molti altri, era stato in Sardegna, precisamente nell'estate del 21, assieme alla moglie Frida. Vi era giunto da Taormina e aveva visitato Cagliari, Mandas e Moro. Nel suo libro Mare Sardegna, contenente il racconto di questo viaggio, riporta un'ottima definizione di insulomania, il male di cui soffre chi prova un'attrazione irresistibile verso le isole. Questi insulomani nati sono diretti discendenti degli Atlantidi e il loro subconsciente anela all'esistenza insulare. Ovviamente una diagnosi che si attaglia alla perfezione a Junger, amante dell'isola, amante del mare e di ciò che il mare circonda, separandolo dalla terraferma, ovvero un'isola. Come già detto, il futuro premio Goethe approda a Carloforte nel 1955, ma il suo primo vero contatto con la Sardegna risale all'anno precedente, quando appunto arrivò a Villa Simius per la prima volta. Un mese di vacanza descritto in un diario uscito in varie edizioni col titolo Presso la Torre Saracena. Tradotto magistralmente da Quirino Principe, verrà inserito insieme agli altri scritti sardi nel Contemplatore solitario e appunto in terra sarda. E prima di parlare del suo viaggio a Villa Simius, facciamo un'altra piccola pausa musicale. Ascoltiamo i The Weasel con Island in the Sun, ovviamente perché la Sardegna è un'isola immersa nel sole. Il Green Day con Good Riddance. Buon ascolto, ci risentiamo tra poco. Rieccoci qua, ben ritrovati su RBN Cagliari. Stiamo trasmettendo sempre dal nostro spazio non conforme di Via Cervi. Come già detto dall'inizio, mi hanno lasciato da sola, ma ci siete voi a farmi compagnia. Anzi, se vi va, potete collegarvi su Telegram e scrivere alla redazione RBN Bot, potete scrivere quello che volete, chiedere dei consigli, farci dei complimenti, insomma, quello che volete. Vi ricordo anche i nostri profili. Via Cervi, sia Instagram che Facebook. Se volete contattarci, potete anche inviarci un messaggio direttamente lì. E appunto continuiamo il nostro discorso col tema di oggi, che è Junger in Sardegna, lo scrittore tedesco in visita appunto in terra sarda. Parliamo del suo primo arrivo a Villa Simius. Nel suo diario descrive l'arrivo al paesino sul mare. Parte da Civitavecchia la sera del 6 maggio del 1954, arriva al porto di Olbia alle prime ore del mattino, poi raggiunge Cagliari in treno, un paio d'ore da Cagliari in autobus per arrivare a Villa Simius, che nel diario indica come Hillador, quindi gli dà un altro nome. Un percorso accidentato su strade malmesse, poche case coloniche, il piccolo borgo di Solanas che dista di pochi chilometri, diciamo, da Villa Simius. Dietro ogni tornante si possono ammirare panorami mozzafiato con un mare color zaffiro. E ovviamente, apro una piccola parentesi, è tuttora così, da Cagliari. Per andare a Villa Simius si può scegliere o la strada nuova, che è una strada ovviamente, abbastanza comoda, ad alta percorribilità, eccetera, eccetera, oppure la Litoranea, che è ovviamente una strada con molti chilometri di curve, se non ricordo male sono 40 adesso, però il panorama che vi si presenta davanti è un panorama davvero unico, assolutamente da vedere. Ci sono le montagne che vanno poi a strapiombo su un mare davvero cristallino. Quindi per chi si vuole vivere la Sardegna in tutta la sua bellezza, consiglio vivamente appunto la Litoranea, che è appunto quella che ha fatto Junger a metà degli anni 50. Chiudendo la parentesi, riprendendo il nostro discorso, possiamo dire che fin da subito capisce di trovarsi in un luogo tagliato fuori dalla civiltà, anche per via di un'epidemia di malaria e una carestia che fino a quel momento hanno reso Villa Simius impermeabile al turismo di massa. Ovviamente ancora per poco, proprio nei giorni della sua residenza, gli operai stanno iniziando a collocare la rete elettrica, che fino ad allora mancava in quasi tutto il paese, dando così il via alla modernizzazione della cittadina, che si concluderà ovviamente con l'invasione di televisioni, radio, cinema, insomma un po' di caos. La tecnica giungerà, livellando ogni differenza tra sessi e generazione, demolendo una cultura millenaria e andando a costruire quel brodo di cultura grazie a cui la modernità trionferà anche a Illador. Anche queste sono testuali parole degli scritti di Junger. Ma ovviamente in quel momento di tutto ciò non c'è ancora traccia. La cittadina si trova a un crocevia, lo scrittore ha modo di fotografarla per quella che fu, un luogo più cosmico che terrestre, lontano dal mondo. In realtà, queste parole sono riferite a Carlo Forte, ma potrebbero estendersi anche alla Villa Simius di allora, anzi alla Sardegna tutta, che in qualche modo agì su di lui come un detonatore di emozioni. Crocevia per la Sardegna, gli anni 50 lo sono stati anche per Junger, dopo aver visto l'Europa messa a ferro e fuoco dalle forze scatenate della tecnica, che aveva in qualche modo celebrato nel suo Der Halbe Teil all'inizio degli anni 30. Il suo sguardo muta radicalmente, dando vita a opere come il Trattato del Ribelle, che in tanti conosciamo, che esce nel 51, e soprattutto il libro dell'orologio a polvere, pubblicato lo stesso anno di quel suo primo viaggio sardo, ovvero il 54. Se il primo è l'invito a riparare in un bosco del tutto interiore, a riparo dalle barbarie della tecnica e della tirannide, l'ultimo è uno studio comparato dedicato agli orologi naturali, come appunto le clessidre, le meridiane, i gnomoni e così via. Ovviamente è tutto meccanico insieme alle nozioni di tempo che veicolano, così come c'è un tempo storico scandito dagli orologi meccanici, ce n'è anche uno cosmico, misurato dalle ombre proiettate dal sole e dall'affastellarsi dei chicchi di grano nelle clessidre. Sarà questa compresenza, come vedremo, appunto a scandire il suo primo soggiorno sardo. Ma torniamo alla Villa Simius degli anni 50, le cui case erano ancora illuminate da candele. Una cittadina, più che cittadina, un paesino semidiroccata, circondata da immense spiagge deserte e torri in rovina, i cui ospiti non sono quelli di adesso, miliardari, attricette, parvenu, ma ovviamente sono pastori, elettricisti, ciabattini, pescatori, insieme a impiegati statali trasferiti là per qualche oscuro regolamento di conti burocratico. In loro compagnia annoterà poi nel libro San Pietro le seguenti parole: l'uomo della terraferma viene trattato con una benevola superiorità, gli manca quell'impronta degli elementi che qui ha lasciato il suo segno. Saranno appunto queste figure semplici, dalla pelle coriacea battuta dal sole e saggiata dal vento, nei compagni di quelle lunghe giornate, ma anche perché il protagonista della nostra storia si è guardato bene dal portarsi ovviamente dietro un libro, un giornale, una compagnia umana. Ama stare con la gente comune e partecipa alle feste, ai banchetti, alle cene, alle battute di caccia. Passeggia e fa le sessioni di pesca, ben sapendo che è possibile studiare un luogo anche senza orpelli letterari o filosofici. La pensione in cui alloggia, gestita da una certa signora bonaria, diventa così il teatro di interminabili discussioni, ma anche di lunghi silenzi, scanditi da un vino nero, il famoso Bionio e du Sardu, come la notte e i pranzi pantagruelici. Con gli abitanti del luogo, poi Junger parla un po' di tutto, ma per lo più ascolta, di passato e presente, il futuro ovviamente quello mai, dalle usanze locali alla storia, che ovviamente ha attraversato anche quei corpi. Dopo cena, talvolta i doganieri intonano il canto del Duce Benito, non senza prima essersi tolti le uniformi. Uno dei suoi interlocutori gli dice anche di essere stato ferito nella prima guerra mondiale e di aver perso un figlio nella seconda. E anche qui lui ne sa qualcosa. Infatti, a sentire questi discorsi, reclina il capo, mentre il suo pensiero va alle scogliere di marmo di Carrara, dove è caduto suo figlio Ernst. Infatti il figlio cade nella seconda guerra mondiale, durante la seconda guerra mondiale. Faccio un'altra piccola pausa musicale, prima di continuare il nostro discorso con Villa Simius. Ascoltiamo il System of a Down con Toxicity e l'attacco frontale con Lake Stardust. Buon ascolto e a tra poco. Rieccoci, ben ritrovati su RBN Cagliari, oggi puntata particolare, un argomento poco conosciuto, come già detto all'inizio. Parliamo infatti di Junger e del suo amore per la nostra bellissima isola, tanto da dedicarle appunto diversi libri che si trovano tuttora in commercio. Continuiamo il nostro discorso appunto su Junger che visita Villa Simius per la prima volta. Scrive che i giorni passano e appunto il signor Ernesto, così lo chiamano a Illa d'Oro, ovvero Villa Simius, fa lunghe passeggiate attraversando campi imbionditi dai cereali, muraglie di fichi d'India e la macchia mediterranea issatasi eroica sotto un sole sferzante che verdeggia la costa irrorata dal mare. Di tanto in tanto il suo sguardo si posa sull'isola dei Gabbiani, su quella dei Serpenti, oggi chiamata Serpentara, nei pressi di Castiadas, sormontate rispettivamente da un castello in rovina e da un faro. A colpirlo è l'abbondanza della natura, che non fa economia né lesina in sperperi, e ben oltre la funzionalità, parole che avrebbero sottoscritto Georges Bataille e Marcel Mauss, la stessa che fece esclamare dall'altra parte del mare allo Zarathustra niceriano: ho imparato questo dal sole, quando il ricchismo tramonta, getta nel mare l'oro della sua inesauribile ricchezza, così che anche il più povero pescatore rema con remi d'oro. Vidi questo una volta e alla vista non mi saziai di piangere. Se fu un tramonto ligure a dettare queste parole a Nietzsche, che le scrisse a Rapallo, Junger cercò il Gran Meriggio di Zarathustra in Sardegna, per l'appunto. Il suo sguardo si amplia sfondando gli orizzonti storiografici moderni, andando oltre le sue colonne d'Ercole. Impresa conclusa 5 anni dopo, in quello che forse è il suo libro migliore, Al muro del tempo, trattato di metafisica della storia che analizza il tempo storico come una parentesi nata dalla messa al bando di forze mitiche che stanno per fare il ritorno. Ebbene, il passaggio dalla storia del mondo alla storia della Terra ha luogo forse per la prima volta. Il tempo gli darà ovviamente ragione facendolo vivere sino al 1998, ovvero alla veneranda età di 103 anni. Ed è proprio l'enigma del tempo, ciò che Junger incontra in Sardegna in quella tarda primavera, non ancora estate. Il contemplatore solitario si tuffa nel miracolo della storia. Una storia poco nota, ma al cospetto di un nuraghe che, come ha scritto Henri Plard, curatore del Contemplatore Solitario, ricorda Junger il fenomeno originario di cui ha parlato il suo maestro Goethe, che si cela dietro a tutte le manifestazioni naturali. Da esso nascerà la torre, il granaio, il castello. Archetipi? Niente affatto. Gli archetipi sono molto. Il fenomeno originario un'eternità coesiste, e come l'eternità coesiste col tempo. La storia diventa un mysterium, la successione temporale diventa un'immagine campata nello spazio, parole che, come scrive Quirino Principe, ricordano quelle di Gurmanans del Parsifal wagneriano. Figlio mio, qui il tempo diventa spazio, il cerchio si chiude. Ma torniamo ancora una volta a parlare dei diari di Illa Dorvilassimius, ma non prima di aver fatto un'altra pausa musicale. E adesso ci ascoltiamo, vediamo un po', ascoltiamo The Cure con Last Day of the Summer e Lou Reed con Perfect Day. Buon ascolto e a tra poco. Eccoci qua, ben ritrovati, RBN Cagliari, la vostra radio preferita, si spera. Stiamo parlando di Junger in Sardegna, parliamo ancora di Villasimiusa, più precisamente di ciò che appunto ho accennato negli scritti, anzi nei diari di Illadora, così come l'ha chiamata Junger, come ha chiamato appunto il paesino di Villasimiusa. Appunto, come già accennato in questi diari, sono dedicati alla Torre Saracena di Capo Carbonara, che si raggiunge facilmente percorrendo un sentiero, nulla ovviamente di particolarmente impegnativo, che dalla lunga spiaggia bianca porta alle pendici dell'antica Torre di Vedetta. L'11 maggio, ai piedi della solitaria costruzione arroventata dal sole, oggi conosciuta come Torre di Porto Giunco, Junger avverte un alito di nuda potenza, di pallida vigilanza, un sentore di perenne insicurezza, di instabilità. Comprende infatti di trovarsi in un luogo di confine. Un giano bifronte che unisce e separa un tempo, linea di frontiera tra Oriente e Occidente, storia e metastoria, un segno liminare tra terra e mare che impone knockout. Ci torna infatti una decina di giorni dopo, assieme a un certo angelo, armato di martello e scalpello, e lascia una traccia, com'era ed è tuttora uso fare. Quella traccia è ancora lì, ovviamente. Se voi andate nei pressi di Porto Giunco, nella torre di Porto Giunco, potrete ancora vederla. Le iniziali AEJ22V, che sta per 5, ovvero maggio 54. Dopodiché, ridiscende il sentiero dopo aver compiuto questa scritta, fino alla spiaggia. Guardandola dall'alto, si è accorto che presenta singolari striature rosate e sono conchiglie frantumate. Frugando tra queste conchiglie ne trova una semi-intatta, la cui forma ovviamente lo sgomenta. È una conchiglia a forma di cuore, la cui perfezione formale rimanda a un ordine che è di questo mondo, ma in esso non si esaurisce. È come se la bacchetta di un direttore invisibile avesse dato il là a un'esecuzione di cui non udiamo che gli echi. E ancora una volta ecco emergere dalla contemplazione la terra originaria in una magnifica assenza di umanità. È ad essa che il piccolo oggetto rinvia una proprietà annotata a Jung, ben nota a quei popoli antichi che utilizzavano le conchiglie come moneta al posto dell'oro. La sua forma potrebbe condurci a fiammeggianti soli. Colui che vaga per la nostra terra l'esibisce come un geroglifico. Guardiano del portone di fiamma, veda quale sublime configurazione gli adatta la polvere che turbina su quella stella. Qualcosa di immortale lo illumina, dà il suo segnale. La conchiglia si trasforma in ardore incandescente, in luce, in pura radiazione. Il portone si apre di scatto. Queste sono appunto le parole che ha descritto Junger nel diario dopo appunto aver trovato questa conchiglia. Abbiamo detto che la Sardegna segna in qualche modo l'approdo di Junger ai grandi spazi di una storiografia ultra-euclidea, mostrandogli un territorio innervato da un destino antecedente a quello dei manuali. I nuraghi precedono le piramidi, le mura di Ilio e il palazzo di Agamennone. Un giorno si trova nei pressi di Punta Amolentis, a largo del quale si dice esserci un antico porto sommerso. Chissà, magari a questo porto corrisponde anche una città, secondo l'antica leggenda diffusa in tutte le coste mediterranee. È sempre nei pressi di Punta Amolentis, dopo un'esile lingua di sabbia che separa i due mari, trova un'antichissima grotta, addirittura più vecchia degli stessi nuraghi. Ovviamente stupefatto. Per inquadrare questa rudimentale abitazione occorre adottare scale temporali molto più anche ampie di quelle storiografiche. Luoghi del genere intimano al visitatore di confrontarsi con regioni sommerse del proprio io, abbandonando gli orpelli mentali usuali. Ancora scrive testuali parole: a volte l'uomo è costretto dall'urgenza del destino a uscire dai palazzi della storia, a venire al cospetto di questa sua primitiva dimora e domandarsi se ancora la riconosca, se sia ancora alla sua altezza e ne sia ancora degno. Qui egli è processato e giudicato dall'immutabile che persiste al fondo della storia. L'uomo tende a ricacciare questo immutabile in un lontanissimo passato, nell'alba dei tempi, una sciocchezza. Esso è al centro, nel punto più interno della foresta, e le civiltà gli girano attorno. Al pari del mito che, come aveva scritto nel Trattato del Ribelle 3 anni prima, non è la narrazione dei tempi che furono, ma una realtà che si ripresenta quando la storia vacilla sin dalle fondamenta. Meditando su ciò che ha appena visto, con maschera e tubo respiratorio, si getta nell'acqua poco profonda e attraversa la piccola laguna a nuoto. È una delle sue attività preferite, specie in Sardegna, e in quel periodo nessuno degli abitanti fa il bagno, ma lui, ovviamente, essendo abituato ad altre latitudini, non perde tempo, non sente il freddo e quindi va, si butta nell'acqua. C'è un vecchio epitaffio inciso sulle rovine accanto al porto di Jaffa, nei pressi di Tel Aviv, che recita: nuoto, il mare è attorno a me. Il mare è in me e io sono il mare. In terra non ci sono e mai ci sarò. Affonderò in me stesso, nel mio proprio mare. E in queste antichissime righe c'è tutto Junger, sospeso sulla superficie acquea di un mare cristallino, a riflettere sui sottili legami tra passato, presente, mito e storia. teatro di queste incursioni è appunto il Mediterraneo, qui inteso in senso più che geografico. Agora è labirinto, perduto mare del Sé, archivio e sepolcro, corrente destino, crepuscolo e aurora, Apollino e Dionisiaco. È una grande patria, scrive Junger, una dimora antica. A ogni mia nuova visita me ne accorgo con evidenza sempre maggiore che esista anche nel cosmo un Mediterraneo. Se è vero che il Mediterraneo attende da tempo una nuova grande opera sul proprio destino, quella di Junger potrebbe esserne la bozza. Un destino osservato sulle rocce, sulle piante, abbrivio a dei ed eroi omerici, simulacri di battaglie cosmiche che si compiono dall'aurora dei tempi. Tutto ciò è riflesso nei volti che amo incontrare, nelle calette in cui si avventura e negli insetti che osserva, con la discrezione di un entomologo professionista. Lui infatti era appassionatissimo di insetti, di queste cose. Tutte maschere ovviamente di una sola cosa, terra sarda, rossa, amara, virile, intessuta in un tappeto di stelle. Tempi immemorabili, fioritura d'intatta fioritura ogni primavera, culla primordiale. Le isole sono patria nel senso più profondo, ultime sedi terrestri prima che abbia inizio il volo del cosmo. A esse si addice non il linguaggio, ma piuttosto un canto del destino echeggiante sul mare. Un mare da cui si accomiaterà il 1° giugno. Ma solo per qualche tempo, mediterranea è anche in senso imminente la certezza del ritorno. Junger prepara i bagagli e percorre a ritroso il suo viaggio. Sulla strada verso Cagliari si imbatte nei bunker e reti della Wehrmacht durante la Seconda Guerra Mondiale. Forse la foresta se l'inghiottirà, difficile che invecchino bene, come invece il forte di Michelangelo a Civitavecchia, o le macchine da guerra di Leonardo, le prigioni di Piranesi. Prende poi il treno per Olbia. Dopo settimane di astinenza dalla modernità, compra un giornale solo per vedere quanto poco il mondo sia cambiato. L'argomento alla page è la bomba atomica. Il tono è come sempre noioso, irritante, indecoroso. Ci si domanda a volte a quale scopo si paghi l'onorario ai filosofi. Chissà cosa direbbe oggi di fronte a certe querelle da bettola. Dopodiché il nave fino a Civitavecchia, dove l'attende un treno diretto a nord. La linea passa da Carrara, mentre a sinistra c'è sempre il Mediterraneo, muto spettatore di un dolore non ancora cicatrizzato. Il mare è una lingua antichissima che non riesco a decifrare, scrisse il suo amico Jorge Luis Borges nel 25, nel saggio Navigazione. Il congedo di Junger dalla Sardische Heimat, scusate il mio tedesco non perfetto, è solo temporaneo, vi tornerà diverse volte finché le condizioni di salute glielo permetteranno. Nato sotto costellazioni settentrionali, in quel lontano 54, ha subito un fascino di cui è molto difficile sottrarsi e ora non può che rispondere periodicamente a questo appello. Mare, mare, queste parole passavano di bocca in bocca, tutti corsero in direzione di esso, cominciarono a baciarsi gli uni con gli altri, piangendo. Ci rivela Senofonte nelle Anabasi, descrivendo la reazione dei soldati greci dopo un lungo peregrinare in terra, affacciatesi sul Mediterraneo. Furono forse le stesse parole che rimbombarono nelle orecchie del contemplatore solitario a bordo di quell'autobus, tra un tornante e l'altro, tra un mare e l'altro, fino a Illador, oasi di un passato martoriato e misteriosa prefigurazione di un destino a venire. Ora mi fermo un altro po' per fare un'altra pausa musicale. Ascoltiamo, visto che il nostro carissimo scrittore tedesco, ascoltiamo un gruppo tedesco che molti conoscono, i Rammstein, con Zigzag. Bellissima canzone, buon ascolto e ci risentiamo tra poco. Rieccoci qua, ben ritrovata ancora una volta su RBN Cagliari. Stiamo parlando di Junger, del suo amore per la Sardegna, della sua prima visita a Villa Simius, che nei suoi scritti definisce con un altro nome, ovvero Hilador. E adesso parliamo di Serpentara. In Serpentara, un altro libro incluso nella raccolta Autunno in Sardegna, un libro appunto scritto da Junger, dedicato all'isola presente nel sud della Sardegna. Appunto in Serpentara Junger scrive che raggiunta un'isoletta al largo di Villa Simius, si inerpica entro uno spazio circondato da rocce, verso il suo centro, in cui nel pieno dispiegarsi di una natura feconda e policroma si trova un castello in rovina. Egli ascende pertanto verso il punto in cui vita e morte si coappartengono e si generano l'una all'altra, costruisce per il lettore una sorta di temenos, lo guida al suo interno affinché questi, tramite l'attività solitaria della lettura, ripercorre il suo cammino, il suo stesso cammino, approdando così alla comprensione di una verità superiore di carattere ontologico. Entro questa prospettiva è significativa anche l'immagine del Calvario in cui biancheggiano i resti degli animali marini divorati dai gabbiani, servendosi di tale termine ed alludendo quindi alla passione e risurrezione di Cristo. Junger rappresenta l'isola come un luogo dell'eterna morte e rinascita che si succedono nel cuore della natura, consapevole del fatto che lo Stige è insieme acqua di vita. In viaggio in Sardegna è anche l'ingresso in un mondo primordiale, un'arena in cui avvengono i ludi bellici ed amorosi di partner animali nel sogno della vita. Alla figura dell'operaio che domina e sfrutta la natura per mezzo della tecnica, subentra ora quella del pescatore che in San Pietro, un altro racconto saggio, sempre incluso in Autunno in Sardegna, diviene un essere irretito nella festa e nella danza organizzata dalla natura in una epifania dello splendore e dell'orrore, della perfezione terrestre, percepita dallo scrittore con esultanza vitalistica. La scena della mattanza in cui la natura si autodivora e si strazia si conclude così, con l'immagine del tonno insuttato, come Cristo dalla plebe, ad indicare di nuovo il ritmo di morte e rinascita che governa la vita. Non stupisce quindi che la figura del viaggiatore sia trasfigurata in quella di un uomo religioso, iniziato alla coscienza del sacro quale realtà della realtà. In ogni viaggio, infatti, scrive Junger, deve essere compreso un pellegrinaggio volto a raggiungere un santuario terrestre e ad avere accesso appunto ai suoi misteri. Insomma, praticamente ogni viaggio deve essere fonte non solo di insegnamento, ma anche di ispirazione fatta anche con una certa spiritualità, che si voglia credere in un Dio o in qualche altra cosa, ma ovviamente è sempre fatta con una certa spiritualità. Bene, il nostro discorso su Junger in Sardegna per ora è finito, perché ci sarebbe tanto da dire, ci sarebbero da leggere questi meravigliosi libri che Junger ha scritto. Magari lo faremo più in là, si spera. Per ora vi lascio con altre due canzoni, Belli come la vita, Neri come la morte degli SPQR, Autunno con nessuna resa, e ci risentiamo tra poco per i saluti finali. Rieccoci qua, ben ritrovati cari radioascoltatori, ormai la nostra puntata di RBN Cagliari è conclusa per questa settimana, sperando di avervi fatto compagnia e che la puntata ovviamente vi sia piaciuta, vi rimando appuntamento a giovedì prossimo, sempre dalle 18:30 alle 20 circa, minuto più minuto meno. Vi aspetto come sempre in Acervi se siete nei pressi di Cagliari, oppure ci sentiamo direttamente su www.radiobandieranera.org o sull'app di Casa Panda nella sezione appunto RBN Cagliari. Se vi siete collegati tardi, se non fate in tempo ad ascoltare tutte le nostre puntate, trovate ogni podcast appunto nel sito, nella sezione podcast e anche nell'app, sempre sezione podcast. Grazie a tutti e buona serata, giovedì prossimo.